che tra un po', l'anno prossimo ci sarà il centenario della rivoluzione d'ottobre, tranne un po' dopo, tra un po' quello centenario del fallimento di quella tedesca, quindi insomma gli anni passano e le cose non è che vadano proprio splendidamente. Però nulla toglie che l'anno prossimo sicuramente ci saranno tutti, si prenderanno un pezzo della vittoria dell'ottobre. Più difficile invece prendere la sconfitta tedesca, nel senso, più difficile perché comunque bisogna cercare di approfondirla, aiutarla, non dimenticandosi che allora, forse anche ancora oggi, soprattutto per allora, si parlava di un paese tra i più industrializzati, con la presenza più numerosa di proletariato e di movimento operaio organizzato, sia in modo sindacale che in modo politico, e tutta una situazione che aveva visto sull'ondata dell'ottobre muoversi in tutta Europa con le possibilità. Dentro questo periodo, che poi è il periodo che sta non va dal 23, ma il periodo che va dal 18, alla fine si capiterà questo che ho definito il fallimento o il fiasco. Chiaramente andare a analizzare la sconfitta di allora è non solo opportuno, ma a distanza di così tanti anni e rispetto alla crisi sistemica dell'epoca in cui stiamo vivendo, può assumere ancora più importanza, perché tutto il marasma sociale, chiamiamolo così, che si sta producendo, sta qui ancora una volta un problema di questa biforcazione, chiamiamolo così, perché tutto può succedere se vi è un intervento cosciente dei comunisti o meno, mettiamolo in questo modo. È chiaro che qui si apre tutto un momento di considerazioni e finiscono, la faccio molto breve, relative sia alla questione del partito, per meglio dire della direzione politica e del programma rivoluzionario. Queste sono ancora le questioni. Dico velocemente un'altra cosa, che comunque il libro poi si potrà essere d'accordo più o meno sul 70% a non essere d'accordo con quanto il libro sostiene, però che l'opera sia utile è indubbio, perché tutte le questioni poste sotto il riflettore sono vere, i fatti elencati sono veramente accaduti e meritano discussione e approfondimento. Ecco, questo è. Lascio a te.
No, Giulia. Allora, è un buon testo. È un buon testo perché dà un'informazione sufficientemente organica su quello che succede nel 23. E perché su quello che succede nel 23? Perché il 23 è il punto di arrivo di una fase rivoluzionaria che nasce col 17 e possiamo dire si conclude nel 23. Dopo il 23, complessivamente nel mondo occidentale succederanno poche cose, a Oriente ci sarà un problema cinese, per il resto la cosa si configura. Vedremo che dal 23 al 33 in Germania qualche cosa continuerà a succedere, però non avrà mai più le dimensioni di questo periodo, ossia 17 l'ottobre, 19, dal 19 al 23 assistiamo a quello che è il periodo dell'ascesa rivoluzionaria che si conclude con un fiasco. E quindi si cerca all'interno di questo testo di analizzare le cause del fiasco e potenzialmente di fronte alla crisi sociale che attraversava la Germania in quel l'anno particolare, perché è l'anno dell'occupazione della Ruhr, è l'anno in cui l'imperialismo internazionale o una parte di esso, ovvero la Francia e il Belgio, chiedono alla Germania il ritorno immediato di quelli che erano i crediti di guerra e conseguentemente, visto che la Germania non poteva pagare, gli occupano la RUR, i bacini carboniferi, i bacini del ferro, e conseguentemente cercano di strozzarla economicamente. Questa strozzatura provoca una reazione, ed è una reazione che investe, come dice giustamente il saggio, la società tedesca nel suo complesso, perché la borghesia si vede non messa in discussione in quella che era la sua azione dominante, ma in quella che era la sua parte di riscossione di capitale, di profitti. Dall'altra parte vediamo che la piccola borghesia si vede trascinata in basso, e conseguentemente vediamo un'esplosione inesorabile dell'inflazione che colpisce direttamente al cuore gli interessi della classe operaia, gli interessi dei lavoratori. È il periodo in cui in Germania per comprare un francobollo bisognava presentarsi in posta con le ceste, avete presenti i cestini della spesa al supermercato, bene, con ceste piene di denaro per prendere un semplice francobollo. I redditi di lavoro erano letteralmente rovinati, conseguentemente assistiamo a un'ascesa rivoluzionaria, un'ascesa che nel suo complesso avrebbe potuto portare a compimento quello che erano le aspettative dell'ottobre 17, ovvero già nel 17, nel 18 e 19, in qualsiasi posizione ufficiale, i bolscevichi, soprattutto Lenin, ribadiva che loro avevano semplicemente iniziato e qualcheduno doveva finire il processo. E chi doveva finire il processo era qualcheduno che stava abbastanza vicino ai confini, la Germania. Beh, i tedeschi ci hanno provato dal 19 al 23 senza riuscirci. Come mai non ci sono riusciti? E qui si dimostra che il fattore soggettivo è fondamentale nell'analisi e nell'intervento cosciente per promuovere un processo rivoluzionario, perché le masse autonomamente si possono mettere pure su un campo di lotta radicale, ma non è detto che le masse da sole ci arrivino. Ed è interessante quello che si dice nel saggio di come i comunisti, la KPD, in quel periodo abbia avuto una concezione più operaista di quella che necessitava, ovvero si continuava a tenere d'occhio la classe operaia che era mobilitata, senza tenere presente che la crisi sociale investiva tutto il sistema e conseguentemente l'azione del partito si doveva indirizzare su tutte le categorie, le classi sociali che venivano proletarizzate. Ed è qua, io personalmente su sto punto non ci avevo mai riflettuto, nel senso che il partito guidava la classe e vedevo la classe isolata dal resto. I gruppi fascisti giustamente si stavano organizzando, si stavano rinforzando, bisognava fare una politica per impedire ai gruppi fascisti di rinforzarsi. La politica poteva fare soltanto il KPD, il partito operaio. Questa politica il KPD non la faceva, o la faceva in maniera sbagliata, o la faceva senza il sostegno complessivo di quelli che dovevano avere dietro, ovvero l'Internazionale. Conseguentemente si va a creare un distacco tra quella che era l'aspettativa della società e quello che il partito riusciva a mettere in campo, e conseguentemente si va a creare confusione, ovvero a Mosca si pensa una cosa, chi vive in Germania ne pensa un'altra, ad esempio chi era Radek, che complessivamente aveva la delega alla Germania. E Radek era l'unico che interpretava correttamente quello che stava succedendo in Germania, perché aveva un'esperienza diretta, a differenza di Zinoviev ed altri che da lontano davano indicazioni. Queste indicazioni, secondo Radek, si andavano a scontrare con quella che era la realtà tedesca. Radek era l'unico che nel partito aveva capito che bisognava investire la società nel suo complesso e che quindi bisognava aprire una politica di fronte largo, non soltanto di fronte unico nei confronti dell'USPD, ma di fronte largo anche nei confronti delle altre categorie sociali. E questo il partito non è riuscito, il partito tedesco non è riuscito a interiorizzarlo. Si è limitato al fronte unico con l'USPD, quando questo fronte unico di fronte al perché noi sappiamo che i centristi o i riformisti complessivamente, fin quando si tratta di chiacchierare, chiacchierano, quando si tratta poi di passare al momento dell'azione si ritirano, e quando i comitati di lotta, i comitati di fabbrica si incontrano a Chemnitz per andare alla famosa data per l'insurrezione, l'USPD, diciamo, si tira indietro. Nel tirarsi indietro cosa succede? Che la KPD a sto punto non sa più cosa fare. Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Non facciamo nulla. È stato buono? È stato negativo? Secondo come si vede. E il libro proprio dà un'informazione in questo paese, per giunta, che non è mai stata data, che l'argomento non è mai stato affrontato in maniera organica e documentato. Ci fa capire benissimo le ricadute sull'ottobre di quello che stava succedendo in Unione Sovietica, perché piano piano gli scontri e gli scazzi all'interno del gruppo dirigente dei bolscevichi si stavano manifestando, e conseguentemente come anche questi scazzi non abbiano avuto una ricaduta negativa nella situazione tedesca. La finisco qua.
Io vorrei cominciare a partire da una piccola precisazione, e precisamente a partire dal fatto che è vero che nell'ottobre del 1923 è fallito un piano insurrezionale che era stato concordato tra l'Internazionale e il Partito Comunista Tedesco. Il fallimento di questo piano è stato però equivalente alla più grande sconfitta che abbia mai subito il movimento operaio, tanto che da allora il movimento operaio e quello comunista in senso stretto, non nel senso formale, perché la continuità di insegne dello stalinismo ci importa ben poco, sappiamo perfettamente che cosa è stata, non si è più ripreso ed è passato quasi un secolo. Una sconfitta di queste proporzioni ha lasciato un segno profondo non solo nella storia del movimento operaio, ma anche in quella delle minoranze rivoluzionarie che hanno cercato di mettere riparo in qualche modo ai disastri che ne erano derivati, senza riuscirci. Bisogna aspettare il 1936, cioè aspettare la reazione popolare al colpo di Stato tentato da Franco in Spagna, per vedere in Europa, nell'Europa occidentale in particolare, la ripresentazione di un movimento di tipo rivoluzionario. Ma le conseguenze della sconfitta del 23 si sono proiettate fino a tutto il 1936 e 37, quando ci furono i famosi fatti di Barcellona, che tutti voi dovreste ricordare, perché il movimento rivoluzionario che si sviluppò in Spagna, e senza stare ad entrare in una discussione di ciò che all'ordine del giorno c'era nella rivoluzione spagnola, e fu una discussione che ebbe la sua importanza, rispetto alla quale io adesso non voglio prendere posizione ma solo citarla, e fu quella tra chi sosteneva che all'ordine del giorno c'erano dei compiti di tipo democratico-rivoluzionari e c'era chi, come Trotsky, sosteneva che i compiti democratici-rivoluzionari rientravano nell'alveo di un possibile slancio verso obiettivi politicamente comunisti nell'immediato. Ma ci fu da parte delle minoranze rivoluzionarie in Spagna, come trascinamento delle cause che avevano determinato la sconfitta del 23 in Germania, una subordinazione che fu non tanto di ordine tattico, ma di ordine addirittura strategico, e mi riferisco sia a una parte consistente del movimento anarchico che va da Durruti a coloro che le hanno seguito le orme nel 37. E mi riferisco al Partito Obrero de Unificación Marxista. Rispetto al Fronte Popolare non seppero sganciarsi dalla rivendicazione nei confronti di organizzazioni che si proiettavano sulla scena con intenti e pratiche di tipo controrivoluzionario, altro che con una rivendicazione di maggior intransigenza, maggior conformità agli ideali non ben precisati della rivoluzione sociale. Quindi, affrontando il problema della sconfitta del 23, ci troviamo di fronte a un fenomeno che ha lasciato dei segni profondi. E d'altra parte tutte le sconfitte lasciano sempre dei segni nella storia di chi le subisce. Ma voglio fare un'affermazione che a qualcuno potrà perfino sembrare scandalosa. La sconfitta del 23 non è stata solo la sconfitta del proletariato tedesco, del Partito Comunista Tedesco, dell'Internazionale che in qualche modo c'è stata coinvolta, ma è stata la sconfitta del movimento rivoluzionario nel luogo deputato della rivoluzione. In Germania ci si è trovati, ci ha accennato senza sbilanciarsi troppo nelle definizioni Marco, era possibile non solo la conquista del potere, ma la trasformazione in senso socialista dei rapporti sociali. Questo ci può dare indirettamente il significato, la portata della sconfitta che è derivata dal ritiro del piano insurrezionale nell'ottobre del 1923. Credo che sia un elemento importante perché riconoscere che la Germania era matura per una trasformazione in senso socialista dei rapporti sociali è importantissimo dal punto di vista della ricostruzione di ciò che purtroppo almeno dal punto di vista dal quale mi colloco è stato lo stalinismo successivamente. A questo punto dico due parole sulla genesi del saggio di cui avremmo dovuto parlare oggi, se non fosse che siamo al 3 di luglio, siamo di domenica e fa un caldo infernale. Nel lontano 1962, se non sbaglio, venne ripubblicato in Italia un testo di Trotsky dedicato alla polemica interna al partito bolscevico nei confronti della troica di Zinoviev, Kamenev e Stalin, che aveva iniziato la lotta contro il trotskismo, ma dietro la lotta contro il trotskismo, alla quale disgraziatamente parteciparono Zinoviev e Kamenev, c'era tutta la tendenza maggioritaria all'interno del partito bolscevico di Stalin, e c'era tutto ciò che ha costituito la premessa di quella che io mi permetto di chiamare, altri non la chiamano proprio così, ma che è stata la controrivoluzione staliniana. Nel testo di Trotsky, che venne ripubblicato nel 62, a cura dell'organizzazione che faceva capo al giornale Il Programma Comunista, il testo era quello intitolato Le elezioni dell'ottobre, che venne pubblicato, se non ricordo male, col titolo degli insegnamenti dell'ottobre, ma questo ha poca importanza. C'erano alcuni passaggi significativi sulla Germania nei quali Trotsky sottolineava la necessità dello studio approfondito del corso degli avvenimenti in Germania e dello studio approfondito delle cause che avevano determinato la sconfitta del movimento comunista, fino a evidenziare i problemi che erano stati lasciati irrisolti da quella stessa sconfitta. A quell'epoca io facevo parte del movimento trotskista, mi capitò tra le mani la versione italiana delle elezioni dell'ottobre, che avevano già circolato in Italia in versione italiana durante la lotta contro il trotskismo. Ma all'epoca io non avevo letto, perché ero quasi un ragazzo, lessi il testo per la prima volta e per la prima volta sentii parlare degli avvenimenti tedeschi del 1923. All'interno dell'organizzazione di cui facevo parte, alle mie domande in proposito, circa uno studio che non era mai stato compiuto, mi sentii rispondere che ero troppo giovane per essere messo al corrente delle cose. Anche all'interno dell'organizzazione che aveva promosso la pubblicazione si verificò lo stesso fenomeno, perché a domande specifiche non vennero forniti documenti di nessun genere, non vennero date spiegazioni di nessun genere, perché quello che interessava a chi aveva tradotto il testo di Trotsky era la famosa polemica contro la teoria del socialismo in Russia che Stalin aveva cominciato a mettere a punto proprio nel 1924, quando Trotsky scrisse le elezioni dell'ottobre. Dovettero passare alcuni anni perché nello stesso 1962 venne tradotta in italiano l'opera di Deutscher dedicata alla vita di Trotsky. Nel secondo volume di quest'opera c'era un brevissimo capitolo che è stato pubblicato in appendice al saggio della Colibrì, nel quale Deutscher, rifacendosi a quella che era stata la sua esperienza di militante comunista negli anni 30, e rifacendosi in modo particolare alla testimonianza che sugli avvenimenti del 23 aveva fornito il maggiore dirigente comunista dell'epoca in Germania, cioè Heinrich Brandler, minimizzava tutto. Nel senso che in Germania, secondo Deutscher, c'era stato qualche cosa di simile a un tentativo di preparare un'insurrezione e più in generale una rivoluzione, ma tutto sommato il quadro generale non si era prestato in nulla al punto di vista che era stato proprio dell'Internazionale Comunista. A distanza di alcuni anni da questa minimizzazione fornita da Deutscher, ci fu l'apparizione in Italia del secondo volume di un'opera importante di un sovietologo inglese che si chiamava Carr, e in questo secondo volume c'erano almeno due capitoli dedicati agli avvenimenti tedeschi, con, a differenza del lavoro di Deutscher, una dovizia di particolari su come erano andate le cose. Particolari messi a fianco uno rispetto all'altro, senza fornire un'interpretazione diversa da quella che aveva fornito Deutscher, anzi, cercando di rafforzare quel concetto di minimizzazione che era stato caratteristico di Deutscher. L'opera di Carr, però, metteva avanti nella ricostruzione alcuni episodi che si erano verificati in Germania. Questi episodi erano stati costituiti in particolar modo dallo sviluppo della tattica del fronte unico che era stata varata nel 1921 per l'appunto in Germania, come ricordava il compagno prima, con la lettera aperta del 21 alle organizzazioni, a tutte le organizzazioni politiche a base operaia e alle organizzazioni sindacali, che aveva trovato riscontro al terzo congresso dell'Internazionale nell'estate del 1921, ed era poi stata sviluppata verso nel corso del 1922 con una ben precisa indicazione su quelli che furono chiamati i governi operai, poi si aggiunse la dicitura e contadini. Lo sviluppo della tattica del fronte unico, nella ricostruzione fornita da Carr, sembrava una specie di avventura intellettuale di qualcuno che aveva perso la testa nel movimento comunista e aveva pensato di far svolgere a fianco dei comunisti, alla socialdemocrazia in tutte le sue componenti, un ruolo che la socialdemocrazia non poteva, non doveva e non sapeva svolgere. Sempre nell'opera di Carr, arrivati all'occupazione della Ruhr, che il compagno ricordava, e arrivati all'estate del 1923, quando si svolge un'importante riunione dell'Internazionale a Mosca, si faceva cenno a ciò che prima, quando eravamo fuori, io ricordavo con l'espressione di linea Schlageter. Radek fece un discorso al Comitato Esecutivo dell'Internazionale in cui, prendendo spunto dall'uccisione da parte dei francesi di un nazionalista che si chiamava appunto Schlageter, riconosceva il fatto che tra la piccola borghesia pauperizzata in Germania si era sviluppata una reazione contro l'imperialismo francese e belga, una reazione di più contro ciò che era stato il Trattato di Versailles, a cui la Francia e il Belgio si erano espressamente richiamate per occupare la regione economicamente più vitale della Germania. In questo discorso Radek non faceva altro che dire: non possiamo abbandonare la piccola borghesia pauperizzata a se stessa e non la possiamo abbandonare ai dirigenti di estrema destra, è necessario che portiamo tutte queste forze sul terreno del comunismo, specificando che il movimento comunista doveva rivendicare la guida del movimento nazionale contro il Trattato di Versailles, partendo dalla constatazione che il Trattato di Versailles aveva reso la Germania in un certo senso una semicolonia. Questo discorso di Radek venne presentato nell'opera di Carr come una specie di fulmine al ciel sereno, come se Radek fosse andato la sera prima dallo psicanalista e lo psicanalista gli avesse detto: ma cerca di tornare bambino, tira fuori tutto quello che c'hai dentro, di tutte le cazzate che ti passano per la testa. L'uomo non era evidentemente a questo livello, ma sia per quanto concerne il problema degli sviluppi della tattica del fronte unico in quella del governo operaio, sia per quanto concerne la rivendicazione al movimento comunista della guida del movimento nazionale tedesco contro il Trattato di Versailles, l'opera di Del Carr lasciava tutto avvolto nelle nebbie. Si trattava di episodi, ma episodi che non erano stati influenti sulla vicenda del Partito Comunista Tedesco, in cui, a partire dalla caduta del governo Kuno nel mese di agosto, ci fu una specie di manomissione, secondo Carr, da parte della direzione dell'Internazionale. Carr non fece altro nella sua opera che applicare le ricostruzioni fatte a posteriori dai dirigenti del Partito Comunista Tedesco, cioè Brandler e Thalheimer, che era il teorico della corrente di cui faceva Brandler. Tant'è vero che nella sua opera il Carr ringrazia Brandler per il contributo che gli ha fornito, e alla fine ci si ritrova con Brandler che, di fronte alle resistenze socialdemocratiche, come si può dire? Sì, testualmente, cala le braccia, rinuncia allo sciopero a far proclamare da parte della conferenza dei comitati di fabbrica che doveva farlo uno sciopero generale in difesa dei governi operai che erano stati costituiti nella Germania centrale, precisamente in Sassonia e Turingia. E poi revoca l'ordine dell'insurrezione che era stata pianificata per 2 mesi con l'aiuto dell'Internazionale e con l'aiuto, cosa non meno importante, del governo sovietico. Anche questo episodio, il terzo che cito, rimane avvolto nella nebbia, come se si trattasse di una cosa, è andata così, non ci sono altri motivi se non quelli che la rivoluzione era un sogno che avevano fatto alcuni dirigenti sovietici, Trotsky in particolare. Si è andati avanti nell'informazione su questo terreno con questi tre gialli, grosso modo, chiamiamoli così, che riguardano la storia del movimento comunista, fino a che non uscì l'opera di uno storico francese che si chiamava, è morto, Pierre Bruet, che tuttavia, pur ricostruendo il corso degli avvenimenti, lo fa l'opera di Bruet non è dedicata al 23 in Germania, ma è dedicata alla rivoluzione in Germania nel periodo dal 17 al 23. Lo fa con maggior dovizia di particolari rispetto al Carr, ma sostanzialmente, al di là della riaffermazione di un generico ottimismo nei confronti delle speranze, degli obiettivi rivoluzionari, Bruet, a differenza del Carr, ha continuato a definirsi trotskista fino alla morte, sostenne che obiettivamente la rivoluzione in Germania in quel momento non era nel novero delle possibilità. Questa era la situazione fino a che negli anni più recenti non sono stati aperti gli archivi dell'ex Unione Sovietica, dai quali sono usciti tutta una serie di documenti che riguardano il 1923, la preparazione della rivoluzione in Germania e che, a mio avviso, consentono un'interpretazione complessiva degli stessi avvenimenti, coerente dall'inizio alla fine, con particolare riguardo a tre problemi, che sono dei problemi di ordine storiografico, di ordine teorico, di ordine politico e, se vogliamo, perfino organizzativo. Questi tre problemi sono la questione del partito, la storia del movimento comunista in Germania rispetto a questo aspetto dice delle cose molto importanti e cercherò di accennarvi andando avanti. La questione, riprendo le parole di Lenin, delle vie di avvicinamento alla rivoluzione proletaria. Lenin sollevò questa questione già nel suo famoso opuscolo sull'estremismo del 1920, che venne distribuito al secondo congresso dell'Internazionale Comunista, quando si cercò di dare un inquadramento generale all'Internazionale stessa. Non molti prestarono attenzione al significato che aveva l'indicazione contenuta nell'estremismo del compito dei comunisti di cercare le vie di avvicinamento alla rivoluzione proletaria. Ma è stato proprio su questo terreno che si sono andati sviluppando i problemi connessi alla tattica del fronte unico, allo sviluppo della tattica del fronte unico in quella del governo operaio, alla tattica nei confronti del movimento nazionalista che si sviluppò in Germania contro il Trattato di Versailles. E questo è il terzo punto, cioè il fatto che in Germania si sia ripresentata nel 1923, nonostante quella maturità dal punto di vista della rivoluzione socialista a cui accennavo all'inizio, una questione nazionale che aveva una dimensione rivoluzionaria. E dal punto di vista che ho appena detto, cioè quello del tentativo di ricostruire gli avvenimenti del 23, che ho compiuto in quel saggio, che non dico che sia chiarissimo in tutti i suoi risvolti, ma quella chiarezza secondo me manca ancora oggi negli studi storici. È un tentativo di tracciare una sintesi dei problemi posti dall'anno 1923. Bene, quei problemi sono problemi che ci riconducono a che cosa significa una sconfitta. Una sconfitta non è una cosa che passa come l'acqua di un fiume sotto i ponti. Una sconfitta lascia tutta una serie di detriti, lascia tutta una serie di conseguenze. Siamo andati avanti per decenni con una teoria che personalmente non esito a definire orripilante, quella secondo la quale ogni sconfitta subita dal movimento operaio e dal movimento rivoluzionario nella storia non è nient'altro che un gradino che porta alla vittoria finale, come se alla vittoria finale ci si arrivasse al termine di una scala nel corso della quale il movimento che deve farsi portatore di tutta una serie di obiettivi piglia soltanto delle batoste e poi alla fine si ritrova in cima alla scala purificato da tutto ciò che gli ha impedito di poter combinare qualcosa prima. È una teoria orripilante che è stata ripetuta infinite volte, ma torno a ripetere quello che dicevo all'inizio: dal 23 è passato un secolo, il movimento operaio in Germania non si è più risollevato, il movimento comunista nel mondo non si è più risollevato. O ne prendiamo atto e quindi andiamo a scavare su quelli che sono stati i problemi lasciati sul tappeto anche dal punto di vista della loro mancata soluzione da parte del movimento comunista, oppure non succederà niente di buono in futuro. Il sistema continuerà a macinare sofferenze, sfruttamento, morte, come sta facendo, ma noi potremo riempirci la bocca quanto vogliamo con quella teoria orripilante secondo la quale le sconfitte preparano la vittoria futura, e continueremo a stare, come si dice a Roma, con una mano davanti e l'altra dietro. Ci sono state sconfitte precedenti nella storia della lotta di classe. Queste sconfitte precedenti insegnano anch'esse qualcosa. 1848-49 abbiamo la sconfitta della rivoluzione, del tentativo di dare una direzione proletaria alla rivoluzione borghese in Germania. Questo tentativo fallisce. Passano prima del 23 la bellezza di 70 e alcuni anni. C'è la sconfitta della Comune di Parigi nel 1871. La Comune di Parigi viene presentata come una grande cosa, ma il movimento operaio in Francia dopo la Comune di Parigi non si è risollevato. C'è stata, non so se qualcuno di voi si adonterà per questa affermazione che sto per fare, ma c'è stata una sconfitta del movimento operaio e comunista in Italia nel 1922, dalla quale il movimento operaio e comunista in Italia non si è mai più risollevato. E anche questo episodio merita di essere indagato storiograficamente e politicamente. Se dobbiamo stabilire a quali sconfitte dare un segno che non sia negativo, ne possiamo parlare solo di una sconfitta che non ha avuto un segno negativo, e questa sconfitta è stata quella della rivoluzione del 1905 in Russia. Ci sono voluti 12 anni di lotte dei bolscevichi all'interno del movimento antizarista contro le tendenze non conseguentemente rivoluzionarie per arrivare al 1917, parlo dell'ottobre, quando il partito bolscevico ha potuto prendere il potere, e lo ha fatto, anche questo va ricordato, stringendo un'alleanza con i socialisti rivoluzionari di sinistra, cosa che molti si dimenticano di dire. Perché senza quell'alleanza molto probabilmente in ottobre i bolscevichi avrebbero potuto anche senza tentare il colpo agrario, di mano,
senza ma programma agrario,
non avrebbero avuto quel sostegno rappresentato, come dice lui, dal programma agrario dei socialisti rivoluzionari che Lenin fece proprio contro le resistenze di una parte del partito bolscevico anche lì. Qual è la lezione che si può trarre da questa sconfitta che non ha avuto un segno negativo? Quella che è stato necessario che nella situazione operasse un fattore diverso da quelli che scaturivano prima, cioè da quelli che hanno operato fino a tutta la rivoluzione del 5. Quando il ruolo dei bolscevichi è stato un ruolo abbastanza circoscritto, rinchiuso in quella minoranza della società dell'epoca zarista che era il proletariato. Di qui l'importanza di quel fattore che io prima ho chiamato partito rivoluzionario, ma anche una sostanziale differenza, proprio sulla base di ciò che ho appena detto, tra l'esperienza compiuta dai bolscevichi in Russia e ciò che avrebbe dovuto essere la costruzione di un partito comunista nell'Europa occidentale. Gli occhi dell'internazionale, gli occhi dei bolscevichi furono puntati prevalentemente negli anni di cui stiamo parlando, dalla Costituzione, cioè dell'internazionale, fino al 23 sull'Europa, nonostante tutto quello che si può dire su l'approvazione al secondo congresso di tesi sulla questione nazionale e coloniale, nonostante tutto quello che si può dire sul congresso dei popoli oppressi di Baku, e in Europa occidentale non era possibile costruire un partito rivoluzionario che fosse simile a quello bolscevico dal punto di vista specifico del fatto che il partito bolscevico era nato come un partito estremamente minoritario all'interno di una minoranza della società russa. In Europa occidentale era possibile costruire un partito rivoluzionario alla sola condizione che fosse un partito di massa aperto,